Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è cross-mediale.
Le 8.42, Chiara Belli ci ha introdotto e ha detto tutto. Moni Amoni, ben trovata, buongiorno, grazie per essere con noi. Fabrizio Morviducci, racconteremo alla radio e in video sui nostri social, sulla nostra web TV, di alcune questioni, la politica, dicevamo, sicuramente. Però prima partiamo da un'altra cosa importante, perché lei sarà venerdì a Rispescia, località Enaoli, in provincia di Grosseto, in un convegno di Legambiente nazionale sulla questione del fotovoltaico agricolo, dell'agrivoltaico, per cercare di fare chiarezza su un tema che sta facendo molto discutere. Lei è assessore all'ambiente, partiamo da questo, se è d'accordo.
Ma io credo che il tema della transizione energetica sia il cuore della transizione ecologica del paese. Credo si sia in un ritardo clamoroso. Io ricordo sempre che la prima crisi energetica di questo paese era datata a 1973, era la crisi del petrolio, ai tempi era sempre una guerra il problema per cui avevamo manifestato la nostra non autosufficienza. Sono passati 50 anni e la dipendenza energetica del nostro paese da paesi non democratici è peggiorata. Credo che il tempo non ci sia più e che bisogna spingere forte. Ritengo anche che la nostra regione si sia pesantemente messa a disposizione del paese. Non è un mistero che io definisco la nave gasiera di Piombino una grande ferita al nostro territorio. Sono anche consapevole che è una ferita necessaria affinché il prossimo inverno le aziende italiane possano lavorare, le nostre famiglie possano non subire contingentamenti energetici, però ahimè, come dire, è un cerotto su una ferita enorme aperta che ci serve per avere un altro po' di tempo che, come dicevo, non abbiamo più. Quindi dobbiamo spingere fortissimo e dobbiamo spingere consapevoli che ci sono da tenere in equilibrio tantissime cose, perché ci sono da tenere in equilibrio la necessità di raggiungere gli obiettivi di transizione energetica e quindi di abbandono delle fonti fossili verso le rinnovabili, insieme alla tutela del paesaggio, insieme alla non competizione all'agricoltura, che è il pane della nostra regione. Noi crediamo sia possibile farlo, crediamo anche in questo caso che l'agrivoltaico possa essere uno strumento che tiene in equilibrio tutto, quando non è una forma speculativa ma è vero agrivoltaico, cioè sono sistemi ben posizionati, quindi ad un'altezza importante da terra, orientabile in seguimento del sole, compatibili con coltivazioni di un certo tipo. Anzi, non solo compatibili, ma la presenza dei pannelli può in qualche modo aumentare la fertilità dei terreni, il livello di umidità, quindi insomma le cose si possono fare se le si fanno bene.
Schermano
dal sole, mantengono l'umidità, quindi possono in qualche modo favorire alcuni tipi di coltivazioni. Certo, le cose vanno fatte.
È interessante, Fabrizio, hai presente quei congressi di medicina dove a un certo punto parla uno che non è nessuno e tutti si trasferiscono a parlare nei corridoi? Ecco, noi stiamo vivendo nei corridoi cercando di sentire queste voci. Addirittura sono state definite dal segretario regionale del Partito Democratico un'espressione un po' gergale, mi verrebbe da dire, da non toscano, un gorillaio, diciamo così, cioè non riusciamo a contare più la quantità. Ora, nel corridoio si dice che l'unica persona che ha dietro un consenso forte per diventare sindaco di Firenze è l'unica che invece non lo vuole fare. Ci dirà lei se è vero o non è vero, però è interessante.
Sicuramente è interessante, ma per capire se l'assessore Amoni poi deciderà di scendere in campo, anche se è una brutta parola che sono convinto che non ama, bisogna però partire da un'analisi vera, no? E per partire da un'analisi vera di quella che è la situazione del centro-sinistra, io vorrei chiedere che cosa ne pensa l'assessore Monni di quello che è successo a Campi Bisenzio, che è casa sua ed è il primo comune dove il PD ha ceduto le armi dopo Sesto, ma insomma in questa ultima tornata. Quanto brucia e cosa si può fare partendo da questa sconfitta per fare un'analisi anche un po' più ampia?
Brucia e dispiace anche perché non è un risultato frutto di chissà quale valutazione politica o assetto politico particolare. è il risultato di tanti anni di vendette trasversali, rancori stratificati, incrostazioni di vario tipo che, ahimè, come dire, caratterizzano molti comuni e molti rapporti anche all'interno dello stesso partito. Lo stesso Tagliaferri è una costola, viene dal PD, come diversi dei candidati peraltro che erano in corsa a Campi Bisenzio. Dispiace perché è l'ennesima prova, se ce ne fosse bisogno, ma ce n'è stata una anche insomma nella giornata di ieri, che il PD oltre una certa soglia non riesce ad andare e che al ballottaggio, come nel caso di Campi, vede riunirsi tutte le forze che in qualche modo trovano una sintesi pur di essere contro al PD. Mi pare evidente che a Campi il candidato di estrema sinistra alleato con i 5 Stelle abbia al ballottaggio raccolto i consensi di Fratelli d'Italia, premiata poi con la presidenza del Consiglio. Mi pare che nella nomina di una partecipata importante di ieri nel Consiglio d'amministrazione siano stati messi invece membri di altri partiti del centrodestra. Quindi, come dire, un'alleanza molto innaturale che sarà molto difficile tenere nel tempo e che forse è anche figlia di una diffidenza verso i 5 Stelle e quindi una ricerca di stampelle varie. Il dato secondo me è che il PD sopra quella soglia non arriva e che al ballottaggio riprende gli stessi voti senza capacità di espansione. Lo sappiamo benissimo che c'è un calo di, non voglio nemmeno dire di consensi, c'è proprio un calo di fiducia, si è rotto un rapporto con il nostro elettorato di riferimento e il congresso ci ha indicato una via di cambiamento forte che ancora però sui territori non si vede. So benissimo che è un percorso
presto.
Lungo.
Le dice presto, c'è quell'ondata slime che molti si aspettavano. Non può essere uno tsunami dalla mattina alla sera.
In 3 mesi è impossibile vedere sui territori l'effetto di un cambiamento, che è un cambiamento che deve investire la natura stessa del PD e quindi anche la sua classe dirigente, cioè le idee e le gambe che quelle idee le portano sui territori.
Noi siamo partiti dalle questioni ambientali perché probabilmente l'assessore è molto legato al suo lavoro. E un'altra cosa che si dice nei corridoi è che doveva essere lei la segretaria regionale, però anche in quel caso ha detto no, perché evidentemente sarà rifiuti.
Ora, così sembra
fotovoltaico, agrivoltaico, probabilmente. No, perché sottare non le manchi. Non le manchino le cose da fare.
Credo di essere in questo momento nel cuore dei problemi che investono il nostro paese e forse che investono anche il mondo, un osservatorio ovviamente piccolo rispetto al mondo come la Regione Toscana, ma un osservatorio importante che può diventare per certi versi anche laboratorio. Io credo che i temi della transizione, spesso sottovalutati, spesso considerati di nicchia, oggi che diventano addirittura il nemico di questo governo, cioè gli ambientalisti sono diventati, prima c'erano i comunisti, ora ci sono gli ambientalisti, in ogni caso a me va malissimo, sono messa malissimo, però sono diventati un po' l'oggetto contro cui inveire, a cui attribuire colpe. Gli ambientalisti sarebbero responsabili dell'alluvione in Emilia-Romagna, l'Europa che ci costringe a questa transizione, che lascerà una scia di sangue. Non è così, legata ai temi della transizione c'è la costruzione di una società più giusta che non lasci nessuno indietro, ma ovviamente va sostenuta. Ci sono connessioni impressionanti. Io dico sempre che il tema della giustizia sociale, agganciato indissolubilmente a quello della transizione ecologica, in Toscana ormai non lo vediamo più soltanto negli effetti dell'evento meteo climatico estremo che colpisce più duramente che a meno, che si rialza con più fatica, ma lo vediamo dai nostri porti, dove chi arriva e arriva in condizioni, vi garantisco, devastanti, con i segni addosso delle torture dei lager libici, e finalmente anche su questo il PD ha cambiato rotta, finalmente, che porta addosso i segni di viaggi impressionanti, questi ragazzini che arrivano e ti chiedono di contattare la mamma, e da mamma vi garantisco che è qualcosa di molto difficile da recepire, straziante. Sono persone che scappano dai cambiamenti climatici, sono gli ultimi che pagano il nostro modello di sviluppo sbagliato, noi che siamo i primi.
Tornando però a parlare di politica, perché io volevo oggi un po' capire alcune cose. Si parla molto anche però di primarie in questo periodo, no? E volevo sapere intanto se appunto lei pensa in qualche maniera di appunto entrare in questa sfida, o quantomeno un pensiero ancorché lontano su Firenze ce l'ha fatto, ma anche però una valutazione politica su queste primarie, perché abbiamo visto che fino ad oggi, ne parlavamo anche qualche minuto fa, le primarie sono state solo un modo brutale per selezionare un candidato e per annichilire diciamo tutti coloro che poi non ce l'hanno fatta. È chiaro che però se il criterio delle primarie in una situazione come questa, in un PD in questa situazione, non può funzionare, perché è evidente che c'è bisogno di tutto il consenso. Quindi se lei dovesse scegliere appunto di entrare di candidarsi appunto per fare il sindaco di Firenze e partecipare a delle primarie, come le vorrebbe queste primarie?
Beh, bisogna tornare un po' indietro, Morviducci ha corso un pochino troppo, perché credo che bisogna procedere in maniera ordinata. La prima cosa è capire qual è la nostra offerta politica da mettere in campo per Firenze, che viene da 10-15 anni di grande continuità e che può rivendicare l'ottimo lavoro fatto dalla Giunta Nardella, ma ha bisogno, secondo me, anche di innovare e di portare elementi di freschezza. Quindi bisogna capire qual è il nostro perimetro come PD, come ci posizioniamo, cosa raccontiamo alle fiorentine e ai fiorentini. Poi c'è da capire chi sono, dopo, c'è da capire chi sono i compagni di viaggio. Cioè, abbiamo bisogno, secondo me, di compagni di viaggio, proprio per quello che dicevamo prima, che da soli non si basta, e comunque anche se si bastasse probabilmente non sarebbe giusto, bisognerebbe offrire uno scenario diverso e più allargato alle cittadine e cittadini, che possa offrire stabilità e una prospettiva lunga. Solo a quel punto si può capire come selezionare il nostro, la nostra candidata. Io credo che sia possibile una sintesi, la sintesi è sempre ovviamente benvenuta, se la sintesi ampia non la si trova, le primarie stanno nel nostro statuto, abbiamo sempre detto che fanno parte del nostro DNA, certo vanno gestite con intelligenza e con maturità, non devono diventare prove muscolari che lasciano a terra le persone, bisogna farle con serenità, con il tempo anche di ricomporre eventuali strappi che possono esserci, ma è un modo per misurarsi e per animare la discussione politica in città.
Sicuramente abbiamo visto fino ad oggi appunto l'esatto contrario, quindi ci sarà un enorme lavoro da fare, soprattutto per quanto riguarda appunto il fatto di concepire gli avversari delle primarie comunque come compagni di squadra, perché lo sono, no?
Ma è lo stesso tema che ci siamo posti al congresso, guardate, io ricordo di essere stata una delle prime a dire sul piano regionale non troviamo un accordo, non lo cerchiamo nemmeno, misuriamoci al congresso, che non vuol dire facciamo un braccio di ferro e vediamo chi è più forte, vuol dire proviamo a proporre una visione di questo partito e vediamo in quale visione i nostri elettori potenziali, le nostre elettrici si rivedono. Io credo che debba essere questo il confronto, su punti di vista diversi, non un gioco fra correnti, perché se diventa un gioco tra correnti il congresso come le primarie vuol dire che abbiamo fallito, che non abbiamo la maturità di affrontare serenamente questa discussione, di rafforzarci in un confronto che ci rende più forti, perché poi se ti misuri sulle idee la sintesi alla fine la trovi e non ci sono strappi non ricomponibili. Certo, se ti misuri invece fra correnti, fra padrini, madrine, fai un gioco che è esclusivamente un gioco di forza, qualcuno rimane ferito, qualcuno rimane escluso e poi diventa tutto più difficile.
Soprattutto se c'è una candidatura forte fra i compagni di viaggio e non nel partito, che magari decide di candidarsi, è forte di un 15%, e a fronte di un PD diviso tutto è possibile, mi verrebbe da dire.
Quando ci si misura è tutto sempre possibile, chiaramente, e decidono gli elettori e quindi non c'è mai niente di preconfezionato. Però le primarie si fanno per questo, per scendere il candidato, il candidato più competitivo. Quindi se quel candidato o quella candidata, immagino lei parli, certo, di Saccardi, avesse la forza di superare il PD, complimenti a Stefania Saccardi. Io credo che il PD abbia una forza maggiore che la possa misurare sul campo, se non ha paura di affrontare questa battaglia, di farla a viso aperto e proponendo una visione strategica per la Firenze del futuro. Tanto è stato fatto in questi anni, Firenze si è posizionata in Europa come una delle città più all'avanguardia, per esempio sui temi della transizione. Secondo me possiamo spingere ancora di più, possiamo raccontarlo ancora di più, possiamo lavorare sulla cittadinanza attiva, perché la transizione deve essere condivisa con tutti, ma certamente questo è un tema strategico che ne aggancia tanti altri, da quello della protezione a quello della mobilità. credo ci sia molto lavoro da fare, è un terreno fertile, ecco, non mi spaventa misurarci con altre forze.
Però prima abbiamo chiesto, lei sarebbe disponibile?
Io non credo sia il momento di fare i nomi, io sto facendo la...
Si stanno facendo solo nomi,
si stanno facendo o autocandidature o ricostruzioni giornalistiche. Il mio nome è apparso sui giornali, proposto da alcuni giornalisti, o anche la filiera di come è venuto fuori, o le rivendicazioni. Io sono abituata a fare discussioni in cui la politica propone, i giornalisti commentano, non i giornalisti commentano, mi perdonerete.
No, i giornalisti propongono,
e la politica commenta, quindi credo che non sia un tema all'ordine del giorno.
Però è anche innegabile che se comunque la stampa racconta delle cose, e poi è gioco forza che poi i giornalisti fanno le domande, e quindi verrebbe anche voglia poi di avere delle risposte, no, in questo caso, perché poi alla fine non è banale, insomma, alla fine è vero che lei è l'assessore all'ambiente, ma è anche uno dei punti di forza del nuovo assetto del PD sul territorio, e in questo campo è chiaro che ci si aspetta che uno degli esponenti di punta del nuovo corso della mozione Schlein abbia anche poi responsabilità forti nel nuovo modo di intendere anche di governare le città.
Comprensibilmente.
Ma io me le sento queste responsabilità, non mi sottraggo a queste responsabilità, sto facendo l'assessora regionale con una delega centrale in una regione che è una regione meravigliosa, quindi non si sta dicendo che bisogna sottrarsi. So di avere un ruolo politico più forte rispetto al passato, che mi viene da un'investitura del congresso, sono stata una delle prime a sostenere Elli anche per un rapporto antico che ci lega e per una sovrapposizione di sentimento molto, molto stretta, no? Lei si definisce ambientalista, ecologista e progressista, e come dire, sembra una definizione che potrei aver coniato io per me stessa, quindi so di avere questa responsabilità, la porto volentieri, questo non vuol dire, soprattutto non vuol dire autocandidarsi, e comunque non vuol dire dover saltare da un ruolo a un altro, insomma. Ancora sono due anni di legislatura.
Un'altra domanda importante, a mio avviso, per quanto riguarda poi gli assetti politici di Firenze, ma non solo, perché Firenze è importante ma non vive di luce propria, vive anche della sua area metropolitana, dei suoi comuni importanti, e abbiamo visto che è facile quando ci sono conflittualità vedere appunto quello che è successo a Campi o a Sesto Fiorentino, poi un'alternanza tra le amministrazioni e la rivendicazione su certi temi, in particolare penso all'aeroporto per esempio, che sono comunque fondamentali. Nella partita che si giocherà evidentemente sugli assetti politici, quanto conta anche l'attenzione sull'area metropolitana?
È fondamentale, l'attenzione sull'area metropolitana è fondamentale. Il bacino di voti del PD ormai è molto localizzato in questa regione e sta nelle tre aree che vanno al voto nel 2024, quindi a Livorno, nell'area metropolitana fiorentina e a Prato. Quindi queste sono tre partite strategiche che hanno un peso strategico anche per le prossime regionali. Questo è assolutamente evidente. Il bacino di Firenze numericamente ovviamente è un bacino assolutamente di enorme rilievo, che peraltro storicamente è un luogo della sinistra, però è anche un luogo proprio per questo che ci deve responsabilizzare a ridefinire il nostro essere di sinistra, perché anche in questo caso le autodefinizioni non sono sufficienti. È un'area ancora ricca dove i livelli occupazionali tengono, però insomma si comincia a sentire un po' d'affanno. Nel settore della moda si sta divaricando, no, la forbice per cui funziona ciò che è molto lusso e ciò che è molto cheap, ma il settore intermedio sta entrando in crisi, le grandi aziende si sono ormai mangiate le piccole, ponendo qualche problema di tenuta dell'economia locale. Insomma, ci sono temi anche nuovi da affrontare, che bisogna affrontare in maniera nuova, perché non si può andare a affrontare il futuro e a ripararlo con la cassetta degli attrezzi vecchi. Quindi c'è una grande sfida della sinistra all'interno dell'area metropolitana.
Sono le 9:01, siamo in chiusura. Fabrizio, chiudiamo questa notizia che riguarderà la giornata di domani.
Sì, esatto, domani la Toscana sarà, diciamo, capofila di un progetto davvero interessante di protezione civile. So che la protezione civile non è solo una sua delega, ma è anche una sua passione, la condividiamo peraltro.
Quindi
può spiegare ai nostri ascoltatori che cosa succederà domani?
Domani a mezzogiorno tutte le città cittadini toscani riceveranno sul proprio smartphone un messaggio, il telefono suonerà anche su, quindi con vibrazione o con silenzioso, e sarà un test molto importante perché il Dipartimento Nazionale sta mettendo a punto un nuovo mezzo di comunicazione per l'allarme in caso di eventi gravi, di eventi molto gravi, catastrofici, che ci consentirà di allertare tempestivamente la cittadinanza e, al di là del test che riguarda la capacità di ricezione, anche dire ai cittadini coinvolti in quell'emergenza, quindi localizzati nell'area dove l'emergenza si verifica, da tenere. Sono i primi, Fabrizio, come tu sai bene, da volontario di Protezione Civile, elementi che possono salvare vite, conoscenza di ciò che sta accadendo e i giusti comportamenti, perché i cittadini sono parte attiva del sistema di protezione civile come definito dal codice, e quindi informarli ed aiutarli a comportarsi nella maniera più corretta è un elemento fondamentale. Allegato al messaggio ci sarà un link per riempire un questionario, vi chiediamo la cortesia di farlo perché ci serve appunto per perfezionare questo sistema. Anche nel caso non riceviate il messaggio o lo riceviate in ritardo, vi prego di collegarvi al sito IT Alert e riempire il questionario dicendoci che il messaggio non è arrivato.
Fabrizio Bordilucci, non ci resta che salutare e ringraziare l'assessore Monia Monti.
Vi ringrazio io.
Grazie, e vedremo allora poi se deciderà oppure no di scendere in campo.
Ci risentiamo tra poco.